Lo sport alla radio. Cari amici, oggi ci occupiamo di sport, più precisamente di quando lo sport approda alla radio. Ovvio che quando utilizziamo la parola sport, almeno in Italia, si pensa subito al calcio, che in effetti da sempre sta al vertice delle passioni di tutti gli abitanti dello Stivale. Va da sé quindi che anche alla radio il debutto dello sport sia stato con la radiocronaca di una partita. Ma in verità non è così. Già il 17 giugno 1927 ci fu una prima radiocronaca di un evento sportivo che, non essendo di così largo interesse nazionale, passò quasi inosservato. Si tratta del Gran Premio di Milano di equitazione, con commento dell'ex campione Alfredo Gianoli. Ma quando esattamente il calcio entrò per la prima volta nelle case degli italiani? Per molti l'avvenimento è fissato il 15 maggio del 1932, la domenica in cui Niccolò Carosio raccontò in diretta radiofonica il derby piemontese tra Juventus e Torino. In realtà la storia narra di un precedente che risale a circa 4 anni prima. Il 25 marzo del 1928 a Roma si gioca la sfida tra la nazionale italiana e l'Ungheria, valida per la prima Coppa internazionale, competizione calcistica dell'Europa centrale. La sfida è ospitata dalla capitale per consentire l'inaugurazione in pompa magna del ristrutturato stadio del Partito Nazionale Fascista, impianto che successivamente prenderà il nome di Stadio Flaminio. Sotto una pioggia scrosciante, l'evento richiamò allo stadio oltre 32.000 spettatori e una folta rappresentanza di autorità politiche e sportive. Il regime, che guarda caso aveva intuito sin da subito le potenzialità del connubio radio-calcio come strumento di propaganda, decide di fare questo esperimento anche in previsione dei giochi olimpici che si sarebbero svolti in estate ad Amsterdam. Per un compenso di 100 lire, l'onere venne affidato a un giovanissimo Giuseppe Sabelli Fioretti, che fino a quel momento non si era mai occupato di pallone, ingaggiato dalla EIAR per raccontare le gesta della nazionale ai 40.000 italiani che potevano permettersi il costo dell'abbonamento alla radio di ben 75 lire. Mi sistemarono sul gradino più alto della tribuna coperta dello stadio, in una specie di cabina e con un microfono appeso a un trespolo, racconterà anni dopo. Di gol ne urlerà ben 7, con la finale vittoria azzurra. L'iniziativa fu un successo, come riportò giorni dopo il Radio Orario, che pubblicò alcune lettere entusiastiche dei radioascoltatori abbonati, fortunati testimoni della svolta epocale. In quell'articolo si raccontava di come avesse fatto l'EIAR a fare il collegamento costruendo una linea telefonica di oltre 2 chilometri per allacciare lo stadio con il suo studio, servendosi per un tratto di linea della società telefonica Tirrena, gentilmente concessa, e per il rimanente di linee aeree di sua proprietà espressamente costruite. Il microfono, con i suoi amplificatori, fu collocato nel punto più alto delle tribune, al centro del campo, in modo che l'annunciatore potesse usufruire della massima visibilità.
Si chiamava Spartaco e nella quinta B giocava a centrattacco tutti i giovedì. Coi capelli a spazzola, la maglia verde e blu e i calzettoni arrotolati giù.
Correva come un matto e saltellava come un gatto.
E tutti gli gridavano così.
Oh 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 oh, che centrattacco. Oh 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 oh, tu sei un cerbiatto. Sei meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco, oh oh oh, che centrattacco.
Molti di passarono e grande diventò, finché come riserva in Serie B giocò. Ma non contentandosi con zelo e serietà, si preparava per giocare in A.
Correva come un matto e saltellava come un gatto.
E tutti gli gridavano così.
Oh 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 oh, 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 oh. Che centrattacco. Oh, oh 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 oh, tu sei un cerchiatto. Sei meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco. Oh oh oh, che centrattacco.
e con grande giubilo della comunità fu presto trasferito nella Serie A. Ma il suo sogno splendido ancor più in alto andò, la maglia azzurra in cuore sospirò. Correva come un matto e saltellava come un gatto e tutti gli gridavano così: oh 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 oh, che c'entra attacco, oh 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 oh, tu sei un cambiato,
sei meglio di Verratto, ogni tiro va nel sacco, oh 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 oh,
che c'entra attacco. Quando lo passarono al fine nazional, giocò contro il Brasile e contro il Portogal. Era lanciatissimo, 18 gol segnò, ma giunto al 19 si svegliò.
Cadendo giù dal letto, proprio sullo scendiletto, guardandosi allo specchio si gridò: oh 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 oh, 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 oh. Che c'entra attacco, oh 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 oh, 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 che sogno matto.
Son peggio di Ercolino, quante pive c'ho nel sacco. Oh, oh, oh.
Lo stuolo di amici vicino ad un apparecchio radiofonico è di lì in avanti un'immagine frequente per un decennio ancora. Piazze, caffè, ritrovi sono nei primi anni della radio i luoghi dove il calcio parlato trova i suoi felici e popolatissimi luoghi di lezione. Quando prende piede l'ascolto domestico della radio e la scatola magica che restituisce i suoni e le voci a distanza girando una semplice manopola diventa accessibile anche alle tasche dei meno ricchi, il rito dell'ascolto della partita da pubblico si fa inevitabilmente anche privato. La voce del radiocronista da parte sua riesce a unire, intrattenere, informare e appassionare. Ancora lontano l'inizio delle trasmissioni televisive della RAI, il cronista radiofonico si impone come il narratore ufficiale delle partite di pallone, con uno stile tutto da inventare, coniugando passione e sobrietà, e non solo delle partite di calcio, ma anche delle imprese olimpiche dei nostri atleti, raccontate dalla voce trasmessa in stereo dei più noti radiocronisti dell'epoca. Tra tutti Niccolò Carosio, che fu il primo cantore del calcio, colui che ha inventato il mestiere di radiocronista e ha sublimato il racconto della partita alla stregua di uno spettacolo teatrale. Nel 1933 debutta in Italia-Germania, diventando la prima voce della nazionale, ruolo che rivestirà fino al 1970. L'Italia vince la partita e anche Carosio strappa consensi con la sua voce chiara e secca e quella sua fantasiosa originalità nel descrivere le azioni e nel creare un vero linguaggio ad hoc. Con il regime fascista, infatti, che proibiva l'utilizzo di terminologie straniere, fu proprio Carosio a mutare il gol in rete, il cross in traversone o il corner in calcio d'angolo. Nel 1960 nasce ufficialmente Tutto il calcio minuto per minuto, una trasmissione unica dove per evitare che ci fosse meno affluenza allo stadio si trasmetteva solo la radiocronaca del secondo tempo, raccontato da voci che facevano sussultare ad ogni collegamento.
Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale di Milano, che vi parla Roberto Bortoluzzi per questa prima puntata di Tutto il calcio minuto per minuto. A partire da oggi i collegamenti con i campi della Serie A saranno 3, non più 1. Quindi oggi ci collegheremo coi seguenti campi: Milano per Milan-Juventus, Bologna per Bologna-Napoli e Alessandria per Alessandria-Padova. Ai microfoni Niccolò Carosio, Enrico Ameri e Andrea Boscione. Nel corso della trasmissione vi informeremo sui risultati degli altri campi. Cominciamo quindi con il primo collegamento, linea Niccolò Carosio a Milano.
Molti i radiocronisti che diedero voce agli avvenimenti sportivi. Tra questi vale la pena di sottolinearne alcuni. Nando Martellini, che nel 1946 svolge la prima radiocronaca per la partita Bari-Napoli. Enrico Ameri, considerato da molti il vero erede di Carosio, radiocronista dal 1955 con Udinese-Milan, e diventerà la voce principale del campo di Tutto il calcio minuto per minuto. Sandro Ciotti, la voce più inconfondibile ed imitata dello sport italiano. Durante l'Olimpiade di Città del Messico nel 1968, a seguito di una diretta sotto la pioggia di ben 14 ore, restò vittima di un edema alle corde vocali che gli alterò la voce rendendola estremamente rauca. Fu proprio quella tonalità a diventare il suo marchio di fabbrica. E Roberto Bortoluzzi, ideatore insieme a Vittorio Veltroni e Guglielmo Moretti di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, radiocronista insieme a Carosio e Martellini dei secondi tempi delle partite del campionato, celebre per i suoi finti colpi di tosse con cui faceva capire al cronista più logorroico di interrompere l'intervento e cedere la linea al collega sull'altro campo.
Lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe.
Con l'avvento delle radio libere e private furono inseriti sempre più i programmi sportivi relativi agli eventi locali. È il caso di Radio Più, che nel lontano 1986 iniziò a trasmettere le cronache relative all'hockey su ghiaccio, sport importantissimo in Vallata grazie alla squadra dell'Alleghe. La prima radiocronaca in diretta risale alla partita Merano contro Alleghe, giocata in trasferta. Ah, non fu affatto semplice. Il presidente del Merano si rifiutò di far entrare allo stadio il cronista Mirko e la sua collaboratrice Elena Cagnati per trasmettere in diretta la partita. Così, con fantasia e caparbietà, affittarono una stanza con terrazzo nell'hotel di fronte allo stadio, che era a cielo aperto, e con il telefono della stanza, allungato con un'improvvisata prolunga e un binocolo, si collegarono alla sede di Taibon, riuscendo a raccontare la partita con un ritorno veloce allo stadio finito l'incontro per le interviste di rito da proporre in radio in L'Hockey il giorno dopo. Da lì un mare di trasferte, di ricordi, di fatica, di problemi da risolvere in un lampo, ma le cose col tempo andarono sempre meglio, tanto che oltre a L'Hockey il giorno dopo furono messi in onda i programmi Tutto L'Hockey minuto per minuto e Sport Più, condotto da Fiorendo Dalla Ca.
Inventate le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattan le paranoie, le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgo subito e la buttan dentro a noi, la buttan dentro a noi.
Da queste foto io non lo direi, di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima. Per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà.
quanti in questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci all'improvviso, dice: voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgo subito e la buttan dentro a noi, la buttan dentro a noi. Il tipo con il cappellino blu dei New York Yankees, quello lì sei tu. Mi sa che anche al cesso te lo tenevi su.
E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva: scegli loro o me. Quante in questi anni ci hanno deluso, quanti ci hanno preso e poi difeso, ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del far chiuso, lentamente ci scofa un sorriso e dice: noi abbiamo capito tu, è un po' come...